senti Lorena, io comunque di Tommaso non è che mi fidi più di tanto. Va bene, uno stagista, quest'anno lo vanno a promuovere, ma secondo me è sempre il solito.
Lo so Ricky, però ormai ha preso troppo piede, cioè decide tutto lui, boh.
Cioè sì, cos'è, porta anche gli ospiti?
Esatto, sì.
Ma
sì,
davvero?
Sì, propone, porta gli ospiti, boh, tutte iniziative nuove, tutta questa modernità.
Ma cosa siete sempre lì a parlare male di me? Ma come, cioè, ma come vi permettete? Dovreste ringraziarmi, anzi.
Sì, non ringraziamo.
Perché oggi vi ho portato un super ospite, non un ospite.
Allora presentacelo.
Ve lo presento, gli diamo il benvenuto qui a Baila Murena, sul nostro Ciringuito a Porto Rico, a Giorgio Bavestrello, professore di zoologia all'Università di Genova. Tra gli innumerevoli interessi del corso del suo percorso, sicuramente i principali organismi che ha studiato sono le spugne e gli icnidari, e ha studiato un po' in tutto il mondo, ha studiato il bentos degli ambienti tropicali, quelli antartici, fino ad andare ad esplorare i fondali marini, e oggi appunto è qui con noi e ci porta il suo grandissimo contributo. Siamo molto onorati di dargli il benvenuto qui tra noi.
Grazie a voi di avermi invitato e ciao a tutti.
Benvenuto.
Speriamo che qua il clima tropicale di Porto Rico la faccia sentire a proprio agio.
Totalmente a mio agio.
Perfetto. Lorena, vuoi fare la fatidica domanda?
Rompo il ghiaccio.
Rompi questo ghiaccio.
Allora, ormai i nostri ascoltatori sanno qual è la nostra domanda per rompere il ghiaccio, ma chiediamo al nostro ospite di oggi se potesse scegliere di estinguere una specie per poter salvare tutte le altre. Quale sceglierebbe?
Io cominciamo male allora, perché io non voglio rispondere a questa domanda. Mi dispiace, ma mi rifiuto.
Primo rifiuto di Baila Murena.
Dovete avere pazienza. Però io faccio professore di zoologia. Tutte le specie di animali che ho incontrato e alle quali mi sono dedicato con più attenzione, anche quelle che possono sembrare brutte o antipatiche, mi hanno sempre affascinato col loro modo di vivere. E qui dovete avere pazienza, ma questa volta avete proprio un rifiuto.
Abbiamo un disertore. Qua,
mamma
no?
mia,
non ce l'aspettavamo e questo ci...
Mi dispiace, scusate.
Dovremmo farcene una ragione.
Sì, una ragione, ma neanche una pianta,
vegetale,
qualsiasi...
Ma no, perché tutto, come dire, deriva da un processo evolutivo che per me ha come degli aspetti miracolosi, per cui di fronte a ogni cosa e anche al virus più cattivo, come dire, mi immagino che abbia seguito questo percorso e lo guardo con rispetto e ammirazione.
Allora, molto politicamente corretto, esatto. Diciamo.
Accettiamo
bene,
la risposta.
Bene, accettiamo,
grazie,
incassiamo.
Vi ringrazio, grazie che mi capite, grazie.
Davanti alla meraviglia della vita salviamo tutti, giustamente. Bellissimo, cioè accetto molto volentieri la risposta. E allora passiamo direttamente a lei e quindi le chiediamo qual è stato il suo percorso, dai suoi inizi, dai suoi studi, fino ad arrivare ad oggi.
Ora io... Beh, è una passione quella per gli animali che nasce da molto lontano. Ce l'avevo già da bambino, anzi l'ho coltivata molto da bambino. E per la passione per la zoologia marina mi deriva da uno zio, da un fratello di mio padre, che era un bravissimo subacqueo e mi ha introdotto nel magico mondo del mare. Diciamo, è stata la mia passione più grande da ragazzo e lo è rimasta sempre. Ho voluto fare biologia, anche se in casa, soprattutto mia madre, non era molto contenta. Mia madre aveva in testa un impiegato di banca, io ho fatto il ragioniere e diciamo, ora mia mamma spero che mi stia vedendo e che sia contenta della scelta che ho fatto. Insomma, è qui. Poi, vabbè... dopo la laurea, all'epoca non era proprio facilissima, quindi ci ho messo un po' per vincere il dottorato. Dopo il dottorato sono stato assunto come tecnico e poi tutto è diventato più facile perché sono diventato professore associato e poi molto presto ordinario. Sono stato una quindicina d'anni all'Università di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche, dove mi sono trovato molto bene, e da altrettanto più o meno sono tornato a Genova, è la mia università, mi sento a casa e sono veramente molto contento di tutta la mia carriera.
Un rientro in patria. E infatti la nostra idea era quella proprio di incentrare questa puntata su un tema in particolare, che è quello della storia della biologia marina proprio appunto a Genova o più in generale nella Liguria, perché tra i vari corsi di studio tenuti dal professore c'è appunto un corso di storia della biologia marina, che è un corso opzionale per le magistrali, estremamente interessante di cui adesso vorremmo un attimo approfondire.
Soprattutto perché comunque dalla mia grande esperienza, appassionato di storia, le volevo chiedere anche perché è molto importante anche sapere l'importanza della storia di chi ci ha preceduto, di chi ha studiato questa materia meravigliosa.
Ora io vi dico come sono arrivato alla concezione di questo corso. C'è tutta una serie di motivazioni. Beh, la prima questione è generazionale. Cioè, quando uno è vecchio si sente molto più rassicurato a guardare indietro che avanti, e quindi questa già potrebbe essere una prima motivazione. La seconda motivazione riguarda il fatto che si occupava di storia della biologia marina uno dei miei più cari amici e colleghi, che si chiamava Riccardo Cattaneo, è morto durante il Covid, per me è stata una perdita straordinaria e, come dire, sono stato contento di riprendere il lavoro che faceva lui. La terza questione, diciamo, è didattica, perché mi sembra che le idee si capiscano meglio se capisce la genesi che ha portato a concepirle. Per cui penso che anche per gli studenti, soprattutto per quelli che vogliono, come dire, approfondire per bene le cose, vedere come ci sei arrivati sia super utile. Quindi una bella cosa.
Infatti, riagganciandomi a questo, da ex studenti, un consiglio secondo me che possiamo dare alle generazioni future di studenti è proprio quello di comprendere, diciamo, l'opportunità che viene data con appunto dei corsi così a disposizione, perché spesso magari si tende a scegliere quelli che vengono considerati più utili, non lo so, tecniche innovative, GIS, queste cose qua, che oggettivamente sì, sono utili, però di corsi così ne troveranno migliaia probabilmente durante i loro percorsi di studi, mentre un corso di questo tipo ha una valenza totalmente differente.
E io penso che hai proprio ragione. Quindi spero che molti si iscrivano al mio corso opzionale.
E li invitiamo caldamente qua a Baila Murena.
Sì, decisamente.
Grazie.
E quindi, allora, parlando di storia della biologia marina, io le voglio chiedere quand'è che in Liguria inizia, diciamo, l'interesse verso questa disciplina.
Allora, la storia della biologia marina ligure è un po' particolare, perché, diciamo, tra il 600 e il 700 in molte sedi italiane, soprattutto l'Adriatico, la Laguna di Venezia, Napoli, Palermo, addirittura vicino a noi, a Nizza, c'erano già delle grandi scuole di biologia marina, mentre a Genova praticamente non c'era nulla. Io penso che noi dovremmo situare, se volessimo vedere come un inizio, la storia della biologia marina genovese quando si costituisce la prima cattedra di scienze naturali all'Università di Genova. Siamo a fine Settecento. Il primo professore che si occupa della biologia marina si chiama Viviani. Se andate a Balbi 5, nella sede del rettorato, salite le scalone, c'è un busto di Viviani con sottoscritto il primo naturalista ligure. Viviani è un botanico, un algologo, si occupa anche di alghe di Portofino e si occupa anche di animali, tanto perché fa una lista dei pesci del Mar Ligure, secondariamente perché all'epoca certi animali un po' primitivi, coloniali, che erano chiamati zoofiti, erano studiati dai botanici. Quindi Viviani e poi il suo allievo De Notaris, che lo segue proprio come cattedra di scienze naturali all'Università di Genova, porterà avanti in modo deciso questi studi, insomma, no? C'è qualche altro personaggio interessante dell'epoca. Per esempio c'è un professore dell'Università di Bologna che si chiama Bertoloni, un altro botanico che però è di Sarzana e lavora molto sia sulla flora ligure ma anche sul bentos che gli portano i pescherecci del porto di Luni, con risultati importanti. Alcune specie importanti sono descritte a Bertoloni.
Quindi, diciamo, all'inizio in mano ai botanici la biologia marina.
Eh sì, la biologia marina inizia con i botanici.
Tendenza che poi si va ad invertire invece? O più o meno.
A Genova sì, purtroppo sì, perché mentre a Genova c'è stata poi, si è sviluppata poi un'importante scuola di botanica terrestre, la botanica marina purtroppo non ha mai avuto un grande successo, mentre la zoologia degli organismi marini ha avuto grandi sviluppi con una serie di grandi personaggi, direi prevalentemente ottocenteschi, di cui parleremo.
E adesso sapete. Esatto, ci racconterà per bene, direi. So anche che c'è stato un importante asse tra Genova e Torino, glielo dico perché qua in questo bar siamo due torinesi.
Torinesi si spreca.
Quindi mi sentivo di chiamare in causa.
Allora, diamo onore a Torino.
È così, esatto. Ma è vero, è vero. Allora, effettivamente è vero, e direi che l'asse Genova-Torino, come dire, nasce quando Genova e soprattutto il Levante diventa facilmente raggiungibile in treno. Quindi stiamo parlando degli ultimi decenni dell'Ottocento, 1870, 1880, un gruppo di giovani ricercatori torinesi cappeggiati da Camerano. Camerano sarà poi un personaggio importante, tanto perché oltre che un bravo zoologo, sarà anche un bravo alpinista, una passione che io ho condiviso molto, e sarà un senatore del Regno d'Italia, quindi un grande personaggio. Camerano con altri due fonderà a Rapallo, appunto appena Rapallo è stata possibile raggiungersi in treno, un piccolo laboratorio di biologia marina che durerà un paio di decenni, ma che ospiterà anche ricercatori stranieri. Insomma, diventa il primo centro per lo studio della diversità del Golfo Tiguglio.
Ah bene, quindi vedi anche questi
questo asse con i torinesi continuerà molto ancora dopo, anche più intensamente.
Sta continuando.
E ancora adesso, voi ne fate parte, ma ci sono altri illustri personaggi recenti.
Beh, certo.
Voi se volete ne parliamo.
Assolutamente. Dopo penso avremo tempo per dedicarci più nel dettaglio anche a questo.
E invece io volevo chiederle, tornando appunto ai personaggi illustri, soprattutto dell'Ottocento, se vuole parlarci di alcuni di questi. Noi le diamo soltanto due spunti, poi immagino che ci sarebbe da parlare per ore. E noi abbiamo pensato per esempio ad Haeckel e a Giacomo Doria, che sicuramente tutti i genovesi conosceranno anche per il Museo di Storia Naturale.
Certo, Haeckel, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento, probabilmente è il biologo marino più famoso d'Europa, no? Lui sta all'Università di Jena, ama però moltissimo il Levante Ligure e soprattutto Rapallo, dove soggiorna tantissime volte. Per esempio, quando compirà 70 anni, gli avevano organizzato a Jena, alla sua università, una grande festa, ma lui con la moglie scappano e se lo vengono a passare da soli a Rapallo, diciamo. Haeckel è un grande, come dire, un conoscitore di animali, un grande pensatore. Pensate che il console inglese a Genova, Montague Brown, prima alla Repubblica di Genova e poi quando Genova passa coi Savoia, coi Savoia, che è quello che compra dai Savoia il castello di Portofino e lo trasforma in quello che noi conosciamo, Castello Brown, invita Haeckel a Portofino, gli offre una casa, una barca, uomini per lavorare con lui. Haeckel ci va, però lui, diciamo, preferiva Rapallo, perché Rapallo all'epoca era un po' come inserito nel Grand Tour, insomma, no? Quindi era per i tedeschi una località importante. C'era l'albergo, l'hotel Europa, in cui Haeckel stava, dove si trovava evidentemente molto bene.
Rapallo, da quello che ci sta dicendo, era un po' come l'ombelico del mondo della biologia marina in Liguria.
può darsi che io stia un po' forzando la mano perché sono rapallese,
Col motivo.
Le cose che vi ho detto sono assolutamente vere. Quindi diciamo così, insomma.
Vabbè,
Genova era Rapallo, ecco, Genova l'università andava avanti, tra l'altro Haeckel sarà invitato poi all'Università di Genova, gli faranno un convegno apposta per lui, cioè c'è un rapporto forte anche, ecco, con i biologi genovesi e soprattutto con i biologi marini genovesi. All'epoca il direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova, che da poco è stato fondato, si chiama Corrado Parona, ed è, se volete ne parliamo un attimo, un grandissimo biologo.
Certo, perché no?
Corrado Parona nasce come medico, all'epoca molti naturalisti nascevano come medici, era un grandissimo parassitologo e anche quando pubblicherà la famosa Elmintologia Italica con sì. tutti i vari parassiti dell'uomo nelle varie regioni italiane, però anche quando poi comincia a dedicarsi alla biologia marina, considerate che all'epoca il neonato Regno d'Italia aveva molto interesse a rendersi conto di quelle che fossero le risorse, no? Quindi era molto interessato alla biologia della pesca e Parona si dedica soprattutto a due specie che per la Liguria erano molto importanti. La prima è il tonno, il tonno rosso, e la seconda è il corallo rosso, che all'epoca i Liguri probabilmente erano insieme ai torresi i maggiori pescatori di corallo rosso, e Parona fa le prime mappe con i banchi di corallo rosso allora sfruttati, che tra l'altro sono come una linea di base importante per andare oggi a vedere cosa c'è rimasto, insomma, no?
Quindi studi utili ancora adesso.
Super utili ancora adesso, certo.
Bene, molto interessante. E invece su Giacomo Doria?
Giacomo Doria ha effettivamente una storia molto particolare. Per noi Giacomo Doria è famoso per l'organizzazione del Museo di Storia Naturale, insomma, no? Che propone al comune di Genova, prima a Villetta di Legro e poi con l'attuale sede che viene costruita apposta. Giacomo Doria nasce come esploratore, farà tutta una serie di esplorazioni nel Borneo malese, nel Sarawak, da dove porterà tonnellate di esemplari. Diciamo, riguardo a quello c'erano molti naturalisti liguri e genovesi che hanno lavorato molto in quella zona, tant'è che il Museo Naturale di Genova ha una delle più belle collezioni al mondo di uccelli del paradiso, per esempio, che vengono da quelle regioni lì. Però il Marchese Doria, che nasce alla Spezia, inizia la sua carriera di scienziato come biologo marino ed è un grande collezionista di conchiglie. La sua collezione di conchiglie sta ancora adesso al museo.
Bene, quindi tantissimi spunti.
Ce n'erano tanti altri, naturalmente. Forse, non lo so se il vostro discorso ci porta, però dobbiamo almeno considerare i due Issel, padre e figlio,
sì.
No?
Uno l'abbiamo.
L'avevate messo. Allora aspetto che venga fuori dalla vostra scaletta.
Arriviamo
a metà episodio per prendere un attimo anche fiato dopo tutte queste storie. E quindi, come prassi, a metà episodio andiamo sempre a chiedere una canzone o un album o addirittura un artista che la lega particolarmente a una sua esperienza che ha vissuto in mare o durante un viaggio, durante una spedizione.
No, questa ce l'ho,
Dai, diciamo,
io come molti della mia generazione sono molto legato a Guccini e se vi devo citare una canzone tra queste che mi sembra molto adatta, vi citerei Odysseus, che se ricordate i versi finali dicono provare ancora la gioia infinita di entrare in porti sconosciuti prima. Io, per me, diciamo, la mia carriera è stata sempre così, l'ho sempre vissuta come un'avventura alla ricerca di cose che nessuno aveva ancora visto e che io avevo così il privilegio di vedere. Eccovi qua la canzone.
Solo risposte giuste.
Esatto, direi che non poteva cascare neanche nel momento migliore, che dopo che abbiamo parlato delle esplorazioni di Giacomo Doria.
Esattamente.
Ottimo. Direi che
possiamo andare in pace.
Perfetto, così.
Allora, adesso da questo meraviglioso carico di libri che ci hanno inviato i ragazzi di Unigeradio posso leggere questa meravigliosa frase che recita: esistono tre tipi di uomini, gli uomini vivi, quelli morti e gli uomini di mare.
È così, io ho utilizzato questa frase per introdurre il mio corso perché, come dire, risale a un'epoca in cui gli uomini che partivano per mare, come dire, non avevano la certezza di rimanere vivi, forse non erano ancora morti, e il bello dei biologi marini è che i biologi marini sono come un sottoinsieme di questi uomini di mare che studiano proprio quello che nel mare si trova. Quindi mi sembra che siamo ben piazzati, ecco, tra questi né vivi né morti.
Sì, decisamente.
Molto bene, molto bello filosofeggiare.
Riccardo, però vi riporto... torna sempre alla filosofia.
Esatto,
comunque.
Riccardo, sappiamo che è un suo vizio. se vogliamo definirlo così.
Un pregio.
Esatto.
Noi lo prendiamo in giro, ma in realtà è un pregio.
Però adesso tocca a me fare quello antipatico che riporta coi piedi per terra, alle cose materiali.
Io l'ho detto fin dall'inizio.
No, va bene, però ritorniamo a parlare di storia della biologia marina, magari di quella leggermente più recente, e l'avrei fatto pensando a quelli che attualmente sono i principali filoni di ricerca seguiti dall'Università di Genova. Appunto, tra le varie cose, all'Università di Genova ci si occupa di biologia della pesca, di studio delle comunità bentoniche, che tra l'altro va anche in stretta connessione con quella che è l'attività subacquea e tutte le problematiche legate a questo caso. L'oceanografia biologica, come anche le esplorazioni, ad esempio in Antartide, e volevamo chiedere a lei, prof, tutti questi ambiti di ricerca, com'è che sono a un certo punto nati all'Università di Genova o anche prima che l'Università di Genova?
Allora, la storia è questa. Secondo me i filoni a cui voi fate riferimento sono legati a un grandissimo personaggio che diventa il direttore dell'Istituto di Zoologia dopo Parona. Questo signore si chiama Raffaele Issel. Raffaele Issel è il figlio di Arturo, il più grande geologo della geologia ligure, diciamo. Raffaele scrive il primo libro in italiano di biologia marina, quindi ha assolutamente un primato. È uno specialista nello studio della Posidonia ed è anche uno specialista veramente ante litteram nello studio dei fondi profondi, perché in quel periodo lì ci sono i primi pescherecci a motore che riescono quindi a fare le cale a 500 metri per pescare i gamberi rossi, e lui è il primo a studiare queste comunità, quindi da questo punto di vista un uomo assolutamente eccezionale.
Quindi cioè, studiandole attraverso il bycatch?
Attraverso, certo, lui andava sulle barche e studiava sia il target della pesca che il bycatch per dare un'idea delle comunità bentoniche. Vi faccio notare che per esempio un ocnidario, una gorgonia che vive sui fondi molli, si chiama Isidella elongata, che all'epoca era comunissima, ora è sparita, diciamo, quindi lui l'ha descritta molto bene, ora è sparita proprio per via delle cale della pesca a strascico che hanno portato tanto, come dire, sapere, ma anche tanta distruzione nei nostri mari. Ora, Raffaele Issel continua anche, appunto, sotto la spinta dei vari ministeri, lo studio della biologia della pesca. Qui si occupa della biologia della pesca del Mar Ligure, che quindi rimane, quella che l'ha iniziata da Parona, che rimane un filone importante e stabile, diciamo così, no? Dopo succede un fenomeno un po' particolare, perché dopo questa lunga fila di grandi biologi marini che passano a Genova, io ho citato soltanto Parone e Issel, ma c'era stato per esempio Canestrini, c'erano stati tantissimi di grandi biologi della pesca, di grandi biologi marini e biologi della pesca. Arriva a fare il direttore dell'Istituto di Zoologia un professore che si chiama Giuseppe Scortecci, che è stato un grandissimo zoologo, ma non era assolutamente un biologo marino. Era un zoologo di aree deserte, un esperto di rettili e di anfibi del deserto, un grandissimo esploratore. Però ecco, qui rientrano in gioco i torinesi, perché mentre l'interesse all'università per la biologia marina cala, al Museo di Storia Naturale, che era sempre stato dominato da entomologi, arriva un professore di Torino che si chiama Enrico Tortonese. Io l'ho conosciuto, molto anziano. Beh, Enrico Tortonese è un biologo marino di uno spessore assoluto. In quel momento lì è probabilmente il biologo marino con più rapporti internazionali che ci sono in Italia. È un esperto di pesci, grande esperto di pesci. Da ragazzo è stato allievo di Vinci Guerra, che stava pure al Museo di Storia Naturale, e inizia per primo, diciamo così, l'era della biologia marina moderna del bentos in Mar Ligure. È il primo che si mette d'accordo con i subacquei. Siamo negli anni 50, no? Quindi diciamo i primi subacquei che vanno a esplorare i nostri fondali, e si fa portare materiali. Una sua grande amica, allieva, hanno più o meno la stessa età, però per tutta una serie di vicende Questa signora si laurea dopo Tortonese, Tortonese è il suo relatore, si chiama Lucia Rossi, il rapporto tra Tortonese e la Rossi durerà per tutta la vita e Lucia Rossi lavora particolarmente con questi subacquei, beh, e i due insieme appunto a questa schiera di subacquei rivoluzionano la biologia marina del Mar Ligure. Vi voglio far notare, almeno citarlo, un personaggio straordinario che è Gianni Roghi. Gianni Roghi è, diciamo, quello che oggi diremo un uomo avventura. Uno scalatore, guidava le macchine di Formula 1, era un giornalista sportivo, era un grandissimo subacqueo. Lavora instancabilmente per la Rossi e nasce anche un rapporto molto particolare. Recentemente a Torino hanno trovato il carteggio originale della Rossi e Roghi, l'abbiamo anche pubblicato, in cui si vedono anche questioni molto, molto personali. Lui si confida per esempio con la Rossi quando la moglie di Roghi muore molto prematuramente, e lui gli racconta con grande enfasi che trova pace soltanto quando va sott'acqua. Insomma, una storia anche, come dire, umanamente molto interessante. Beh, questo gruppo apre la strada alla moderna biologia del bentos in Mar Ligure. Biologia del bentos che arriva, potremmo dire, al suo apice quando, dopo Scortecci, ritorna un grande biologo marino a fare il direttore a Genova, si chiama Michele Sarà, era un napoletano che aveva fatto il direttore già a Bari e viene a Genova e Sarà fonda una scuola che è qua, cui ho partecipato, diciamo, sto come l'ultimo,
esatto, qua entra
l'ultimo
in
dei
gioco
suoi allievi, no? Ora tutti gli altri, Pansini, Pronzato, Balduzzi, Boero, sono tutti in pensione ormai, io sono ancora l'ultimo in attività e nasce quindi la biologia del bentos fatta dai subacquei, in cui non venivano più utilizzati i subacquei sportivi, ma i biologi stessi andavano sott'acqua, diciamo, in quel momento lì cambia tutto e siamo ormai in piena modernità. Rispetto, se posso continuare,
mi permetto, se posso, di fare
prego.
Cioè, notare una cosa, che appunto adesso magari si tende a immaginare chi studia biologia marina come il subacqueo, il sott'acqua, quando appunto non è sempre stato così, e quindi grazie di averci fatto questo excursus che ci ha portato
è cominciato, cioè i primi, adesso diciamo la storia della subacquea scientifica è una storia lunga e ho paura che non abbiamo la possibilità di parlarne,
ma anche solo come ce l'ha riassunta, così è stato perfetto, secondo me molto efficace,
così questa
fatto
questa,
comprendere benissimo
questa è la vicenda, diciamo così, sì. No, invece mi citavate ancora, la biologia della pesca vorrei citare che non si è mai interrotta e è stata portata avanti in modo molto efficace dalla professoressa Orsi e il professor Relini, che erano marito e moglie e che hanno fatto veramente tantissimo. Poi avete citato l'Antartide. L'Antartide a Genova è stato legato a un gruppo di professori, soprattutto a un professore siciliano che per un po' farà il professore di ecologia all'Università di Genova, si chiama Francesco Faranda. Faranda è quello che ha fondato il CONISMA, cioè il consorzio che raggruppa tutte le università italiane che si occupano di mare, e in quell'epoca lì è stato, diciamo così, il grande organizzatore della biologia marina in Antartide. Prima ho citato Riccardo Cattaneo, il mio più caro amico, ha passato molti inverni in Antartide. Potrei citare per i nostri studenti Paolo Povero, ancora in attività, che anche lui ha fatto veramente tanto ancora.
Molto, direi, cioè è sempre veramente come leggere un libro.
Sì, non smetteremo mai, direi.
Veramente emozionante.
Quindi direi che purtroppo possiamo chiudere questa puntata e, come al solito, dire che possiamo chiamare il nostro cameriere Federico e ordinare i drink, e quindi chiediamo anche al nostro ospite quale drink vorrebbe bere qui con noi.
Allora, sulla storia del drink capitate male, quasi male come per la specie, ma non così male. Ora vi dico perché non così male. Io sono praticamente astemio, e mi piace moltissimo la Coca-Cola. Non ne abuso perché ho paura di ingrassare troppo. Ma però, vi cito un drink che per me ha avuto un ruolo importante. Non mi ricordo il nome, ma vi dico gli ingredienti. Non so se per il cameriere può andare bene. Allora, è un drink che facevano in Indonesia nel resort che abbiamo frequentato per tanti anni, così vi racconto anche questo pezzettino della storia della mia vita. Noi abbiamo potuto lavorare per 10 anni in Indonesia, nel Parco Marino di Bunaken, centro mondiale della biodiversità. Beh, lì facevano un drink che era fatto con acqua tonica, il distillato della palma da cocco, una spruzzata di lime. Io, come dire, vi dico, non sono un grande appassionato di alcolici, però ricordo lunghissime serate bevendo questo drink sulla spiaggia di Manado sotto un ficus che credo esista ancora adesso. Beh, lì ho passato delle serate per me indimenticabili, diciamo, dopo giornate di lavoro a parlare di quello che abbiamo visto. Per cui, se il vostro cameriere volesse provare,
sì, ho visto
a
che ha preso appunti alla lettera.
Perfetto.
Ma bastava la storia, eravamo già stregati.
Perfetto, allora
ringraziamo
il nostro ospite, questa volta davvero tanto, perché ci ha portato un contributo inestimabile, secondo me.
Adesso forse esagerate, comunque sono io che ringrazio voi, grazie tante.
E andiamo col nostro saluto di rito.
Huelva pronto!
Perfetti. Ottimo.